Grazie Gino, vi abbraccio tutti con affetto, non so se riuscite a sentirmi l'audio. Ok, grazie, siccome non conosco, è la prima volta che uso la piattaforma Meet, spero di non avere delle grosse difficoltà, anche perché sinceramente non so se è un mio problema di connessione, ma riesco a vedere pochissime persone. Comunque, l'importante è che mi sentiate. È una gioia per me e per mia moglie Giusy questa sera essere con voi e poter condividere un messaggio da parte del Signore. Vi ringrazio per l'invito e per la fiducia che mi concedete in questo, ben consapevole della grande responsabilità che grava su chiunque annuncia le verità del Signore. Vi porto anche i saluti della nostra assemblea, che in questo momento anche loro sono collegati per l'incontro di preghiera. E loro sanno della mia assenza, della nostra assenza, per cui vi salutano tutti. Spero, cari fratelli e care sorelle, che stiate bene, sia nel fisico, ma soprattutto nello spirito. E ormai, chissà quante volte lo avrete detto anche voi, lo diciamo, i tempi che stiamo attraversando e stiamo vivendo sono dei tempi davvero particolari, dei tempi difficili a causa di questa pandemia che ha colpito il mondo intero. E noi come famiglia, alcuni di voi lo sanno, sia io, mia moglie, che i nostri 3 figli, da circa 10 giorni siamo guariti dall'infezione di questo virus. E siamo davvero grati e riconoscenti al Signore perché Egli ci ha fatto ancora una volta del bene. Siamo stati in casa come la prassi, in quarantena, quasi un mese, con sintomi influenzali abbastanza importanti, ma non gravi. E noi veramente siamo grati e riconoscenti al Signore perché ci ha scampati dal peggio. Lavorando in ospedale, vi posso assicurare che la situazione è molto, molto critica, molto grave per tante persone. Perciò credo che se il Signore ci lascia ancora dei giorni da vivere, non sappiamo per quanto, non sappiamo fino a quando, credo che come il salmista diceva di insegnarci a contare bene i nostri giorni affinché possiamo acquistare un cuore saggio. Non mi voglio dilungare in questo, ma vorrei passare subito a quello che il Signore questa sera ha messo sul mio cuore di condividere con voi. E come introduzione vorrei portarvi per un attimo a pensare a quello che è il metallo più prezioso che esiste in natura, quello che è il metallo che ha il più alto valore, l'oro. No, e sono certo che tutti voi possedete almeno un oggetto d'oro, un bracciale, un anello, una collana, degli orecchini. Ma quali sono le caratteristiche principali dell'oro? Beh, innanzitutto la prima caratteristica che è più facilmente evidenziabile è che l'oro è di colore giallo. Poi sappiamo che l'oro non viene intaccato, cioè non si altera né con il calore, non si altera con l'umidità. E poi una caratteristica che possiamo rilevare facilmente nell'oro puro è che l'oro è brillante, è luccicante, è splendente. Penso che siete tutti d'accordo su questo. Però andandomi a documentare un po' su quelle che sono le caratteristiche dell'oro, ho trovato delle nozioni in cui si dice che ci sono delle condizioni particolari, condizioni forse rare, in cui l'oro può venire con delle reazioni chimiche particolari, si può ossidare, si può scurire un po' e quindi può perdere il suo colore, la sua brillantezza, e quindi può opacarsi, può scurirsi. E quando questo succede, bisogna cercare di ripulire loro, no? E ci sono delle tecniche particolari per gli addetti ai lavori che cercano di riportare loro al suo stato iniziale. Mi servo di questo esempio perché le riflessioni che faremo insieme questa sera, almeno in parte, ci parlano di oro. E noi sappiamo che agli occhi di Dio siamo preziosi. È scritto in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 7, che la nostra fede è ben più preziosa dell'oro. Quindi significa che Dio ha messo dentro di noi un tesoro che va oltre il valore e la preziosità dell'oro. E la domanda tema di questa sera è la seguente: com'è il nostro oro? È splendente? È brillante? Oppure si è un po' opacato, un po' scurito? E voglio portarvi in un libro della parola di Dio, forse poco letto, poco meditato, ma ritengo che sia molto interessante. È un libro dell'Antico Testamento composto da soli 5 capitoli brevi che si possono leggere una volta. Ed è il libro delle Lamentazioni, scritto dal profeta Geremia. Prima di andare a leggere alcuni passaggi di questo libro, voglio fare una brevissima e veloce panoramica in modo da essere facilitati nella comprensione di quello che adesso andremo a leggere. Il libro delle Lamentazioni è stato scritto, come dicevo, dal profeta Geremia ed è stato scritto dopo la caduta di Gerusalemme. Gerusalemme era stata distrutta. E molti dei suoi abitanti e quelli del regno di Giuda erano stati deportati in esilio a Babilonia. E in questi 5 capitoli ci viene descritto quello che era rimasto a Gerusalemme e a Giuda. E vi faccio una domanda: che cosa può rimanere in una grande città dopo che è stata distrutta? Non rimane nulla, se non tanta rovina e tanta devastazione. E queste persone avevano compreso che la causa di tutta questa rovina, di tutta questa devastazione, fu dovuta al fatto che essi per più volte avevano ignorato gli insegnamenti del Signore. E il giudizio di Dio era caduto su di loro. Ma è interessante notare come queste persone, seppur nello sconforto totale, pongono la loro fiducia nel Signore e pentiti vogliono tornare a Dio. Questo molto brevemente è un po' il riassunto del libro delle Lamentazioni. Leggeremo alcuni passaggi e vorrei iniziare a leggere il versetto 1 del capitolo 4. Che costituisce un po' il versetto, diciamo, tema delle nostre riflessioni. Lamentazioni, capitolo 4, versetto 1. È scritto così: come mai si è oscurato l'oro? Si è alterato l'oro più puro? Come mai le pietre del santuario si trovano sparse qua e là agli angoli di tutte le strade? Poi andiamo al capitolo 1, leggiamo i versetti da 7 a 11. Nei giorni della sua afflizione, della sua vita raminga, Gerusalemme si ricorda di tutti i beni preziosi che possedeva fin dai giorni antichi. Ora che il suo popolo è caduto in mano dell'avversario e nessuno la soccorre, i suoi nemici la guardano e ridono del suo misero stato. Gerusalemme ha gravemente peccato, perciò è divenuta come una cosa impura. Tutti quelli che la onoravano la perché hanno visto la sua nudità. Lei stessa sospira e volta la faccia, La sua sozzura era nelle pieghe della sua veste. Lei non pensava alla sua fine, perciò è caduta in modo sorprendente e nessuno la consola. O Signore, vedi la mia afflizione, perché il nemico trionfa. L'avversario ha steso la mano su quanto lei aveva di più caro. Infatti ha visto i pagani entrare nel suo santuario, quei pagani riguardo ai quali tu avevi comandato che non entrassero nella tua assemblea. Tutto il suo popolo sospira, cerca pane, dà le cose sue più preziose in cambio di cibo per poter sopravvivere. Guarda, Signore, vedi in che misero stato sono ridotta. Poi ancora i versetti conclusivi di questo libro, capitolo 5, dal versetto 19. Ma tu, Signore, regni per sempre. Il tuo trono dura d'età in età. Perché dovresti dimenticarci per sempre e abbandonarci per lungo tempo? Facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo. Ridonaci dei giorni come quelli di un tempo. Ci hai forse rigettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi? È interessante, il libro termina con questi due interrogativi. Dopo c'è l'inizio del libro di Ezechiele. E se noi volessimo provare a rispondere a queste due domande finali, ci hai forse rigettati davvero? Sei tu adirato fortemente contro di noi? Dice il Signore. Che cosa potremmo noi dire? Sicuramente Dio non ce l'ha con noi, ma Dio si adira contro di noi a causa del nostro peccato, questo sì, ma Egli desidera ristabilire la sua relazione con noi. Tant'è vero che abbiamo letto al versetto 21 che queste persone dicevano: facci tornare a te, o Signore, e noi torneremo, ridonaci dei giorni come quelli di una volta. Il tema di queste riflessioni, dicevo, è incentrato al versetto 1 del capitolo 4. E in questo versetto ci sono espresse due concetti principali. Il primo concetto ci parla di oro oscurato. Il secondo, invece, ci parla di oggetti preziosi che sono stati sparsi qua e là. Oggetti che non sono più collocati nel posto dove dovevano essere collocati. Ed è un po' questa l'immagine su cui il Signore mi ha dato da riflettere. Ciascuno di noi conosce la propria condizione, ma potrebbe essere che in questo momento, in questi tempi che stiamo vivendo, la nostra vita spirituale si sia esattamente come quest'oro un po' oscurato. E voi sapete che anche se l'oro si dovesse scurire, l'oro non perde il suo valore, né tantomeno viene svalutato. E così, riflettendo su questa immagine dell'oro oscurato, cari fratelli, care sorelle, forse potrebbe esserci qualcosa che ha oscurato la nostra vita spirituale. E se così fosse, non è che abbiamo perso il nostro valore, ma molto probabilmente abbiamo bisogno di essere rinnovati, molto probabilmente abbiamo bisogno di essere rilavati, molto probabilmente abbiamo bisogno di essere rimessi in una condizione di pulizia per continuare a risplendere così come splendevamo un tempo. Abbiamo letto: ridonaci giorni come quelli di una volta. L'oro è sempre lo stesso, non cambia. Abbiamo detto che l'oro è un metallo che difficilmente, quasi mai, si usura. Però l'oro può essere oscurato. Ci sono delle situazioni in cui l'oro si può rovinare, si può impolverare. Ma il Signore questa sera... Non conosco ovviamente la situazione di ciascuno di voi, ma il Signore è pronto questa sera a rinnovare le nostre vite. Il secondo concetto, la seconda verità di questo versetto 1 del capitolo 4, dicevo, ci parla di oggetti preziosi. Questi oggetti preziosi abbiamo letto che non si trovano più nel loro posto, ma sono stati sparsi a destra e a sinistra. In tutto questo, l'immagine che il profeta Geremia voleva dare era l'immagine del Tempio, che era stato distrutto. E se voi avete fatto attenzione alla lettura, al versetto 10 del capitolo 1, abbiamo letto che in questo Tempio erano entrati i pagani, ai quali era stato impedito di entrare. E questi pagani che cosa avevano fatto? Avevano preso gli oggetti preziosi del Tempio e li avevano sparsi qua e là, agli angoli di tutte le strade. E questa sera io mi chiedo, e chiedo anche a voi, tu, come oggetto d'oro, come pietra preziosa nelle mani del Signore, dove sei? Siamo nel posto giusto? O siamo stati sparsi un po' a destra e un po' a sinistra dal nemico? Abbiamo forse perso la nostra utilità? Abbiamo forse perso un po' della nostra lucendezza? Ci siamo forse oscurati? Com'è la nostra vita spirituale, cari fratelli e care sorelle? Forse abbiamo bisogno di rinnovarla. Forse abbiamo bisogno di far tornare a risplendere il nostro oro. Perché non possiamo, come credenti, ricordare ciò che di bello abbiamo avuto nel passato o ciò che di buono abbiamo fatto, cos'è? Si ricordava dei beni preziosi che aveva avuto. Se siamo stati sparsi un po' a destra, un po' a sinistra, non lo so, ma possiamo chiedere al Signore di essere rimessi al posto giusto. E dai versetti che abbiamo letto e da qualcun altro che andremo a leggere, voglio provare a darvi quattro immagini che forse, questo non lo so, ma potrebbero rappresentare la vita di qualcuno di noi. La prima immagine non l'abbiamo letta, la vogliamo leggere al capitolo 1, al versetto 1. Come siede solitaria la città una volta tanto popolosa, è diventata simile a una vedova. Lei che era grande fra le nazioni, è stata ridotta tributaria. Lei che era principessa fra le province. E la prima immagine che abbiamo letto qui in questo versetto è quella di una donna solitaria, in posizione seduta. E vorrei che provassimo ad immaginare nella nostra mente questa scena. Immaginiamo una città devastata, desolata, dove non c'è più niente. E se voi leggete il libro delle Lamentazioni, troverete scritto che in questa città, nella città di Gerusalemme, non si trovava neanche un bambino che giocava per le strade, non c'erano persone che passeggiavano per le vie. E così immaginiamo questa donna seduta, come una vedova solitaria, abbiamo letto. E se andiamo al versetto 20 del capitolo 2, troviamo scritto qualcosa ancora di molto forte. Versetto 20 del capitolo 2 è scritto: guarda, Signore, considera, chi mai hai trattato così? Delle donne hanno divorato il frutto del loro grembo, i bambini che accarezzava. Avete compreso, fratelli? Siccome non c'era più niente da mangiare, è scritto che queste donne erano state costrette a cibarsi mangiando i propri figli, altrimenti sarebbero morte. E questa è la descrizione che Dio dà di Gerusalemme. Città desolata, una città ai limiti della sua rovina. E vedete, fratelli, quando noi perdiamo il nostro posto, quando noi perdiamo il nostro splendore che Dio ci ha dati come suoi figli, rischiamo di diventare come la vedova solitaria, che non può fare nulla. Questo era il suo tormento, stare da sola, seduta, e ricordare continuamente tutte le cose belle, buone, che aveva avuto nel passato. Aveva avuto un marito, aveva avuto dei figli, aveva avuto dell'oro, cose preziose, ma adesso non ha più niente. E sapete, a volte la Chiesa del Signore, i credenti vivono in una condizione simile. Così siamo seduti, siamo solitari, ricordando i bei tempi nei quali Dio ci ha salvati, quando avevamo la gioia della salvezza, quando eravamo animati da uno zelo forte per l'opera del Signore, per la fratellanza. Chiediamoci, oggi è cambiato qualcosa? Se qualcosa è cambiato, possiamo unirci alle parole di queste persone e dire: Signore, facci tornare a te, ridonaci i giorni di un tempo, ma non perché amiamo il passato, no, ma perché vogliamo avere ciò che un tempo avevamo e che il nemico forse ci ha sottratto. Non lasciamoci, miei cari, derubare da ciò che il Signore ci ha donato, non lasciamoci derubare della gioia della salvezza, non lasciamoci sottrarre delle ricchezze e lo splendore che Dio ci ha donato, ma viviamole appieno. È scritto che questa donna un tempo era ammirata da tutti. Tutti quelli che passavano dicevano: che bella donna. Ovviamente il riferimento era alla città di Gerusalemme. E le persone che passavano di lì, guardando il tempio che Salomone aveva costruito, dicevano: ma quanto è grande questo tempio. Se questo tempio è così grande, chissà quando grandi saranno coloro che lo hanno costruite. E così le persone erano meravigliate dalla grandezza del popolo di Israele. Ma questa donna era lì seduta e stava dicendo: tutto è diventato impuro. Adesso non era più onorata da nessuno. E mi sono chiesto se anche noi abbiamo perso l'onore, quell'onore di vivere, di essere come dei veri figli di Dio. Perché se abbiamo perduto questo grande onore, possiamo questa sera chiedere al Signore di ridarci quel carattere e quella forza spirituale che ci permettano di essere quello che veramente Dio vuole che siamo. Che gli altri tra di noi e intorno a noi possano vedere che siamo dei veri figli di Dio. Notate al capitolo 5, il versetto 15. È scritto: la gioia è scomparsa dai nostri cuori, le nostre danze sono mutate in lutto. Certo, noi non abbiamo l'abitudine di danzare davanti al Signore, ma sono certo che tutti noi conosciamo che cos'è la gioia. La gioia è qualcosa che non ti fa stare fermo, è qualcosa che non ti fa stare in silenzio. La gioia in qualche modo la si deve esprimere, la si deve vedere. Se voi ricordate in Neemia, al capitolo 8, al versetto 10, è scritto: non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Questo significa che se manca la gioia del Signore, manca anche la forza. Non possiamo pensare e affermare di essere dei credenti forti se in noi manca la gioia del Signore. È un paradosso. E questa vedova solitaria, cioè Gerusalemme, aveva perso completamente la sua gioia. Forse questa sera, io non so, ma potrebbe esserci qualcuno tra di noi che ha perso la gioia del Signore. Beh, questa è una grande perdita. una grande perdita, perché la conseguenza fisiologica di perdere la gioia del Signore è che si sta vivendo nella tristezza, si sta vivendo sparsi un po' a destra e un po' a sinistra, non sapendo più qual è il proprio posto. Ma Dio questa sera è pronto a ridare a ciascuno di noi la gioia che forse abbiamo perso. La seconda immagine di questa donna è quella di chi non solo ha perso tutto quello che aveva, non solo di chi ha perso la gioia, ma anche quella di chi ha perso la libertà. Questa donna è piena d'angoscia perché si sente schiava, oppressa, e al versetto 3 del capitolo 1, se ci date uno sguardo, è scritto: abita fra le nazioni, ma non trova riposo. Abita fra le nazioni, ma non trova riposo. Questa donna in mezzo a tante nazioni non riesce a trovare riposo, perché il vero riposo lo si può trovare solo in Dio. Avendo perso la gioia, non riesce a trovare riposo in nulla. Ha perso la sua libertà. E oggi vediamo come purtroppo tante persone cercano di trovare le gioie in questo mondo, negli eccessi, nelle dissolutezze, e pensano di stare lì, proprio al centro della gioia. Ma poi, quando vanno a casa, oppure quando ci si trova a parlare con queste persone a tu per tu, è facile rendersi conto come nel loro cuore c'è una soddisfazione e un vuoto incolmabile. Perciò, miei cari, ricordiamoci che è inutile affaticarsi più di tanto per le cose di questo mondo, perché trovare riposo in Dio, questa è la vera gioia. Il diavolo cerca e cercherà in tutti i modi di derubarci di quello che Dio ci ha donato. Questa donna stava ricordando quello che un tempo aveva e adesso purtroppo non aveva più. Io non so voi, ma personalmente non voglio vivere in questo modo. Non voglio vivere la mia vita spirituale di ricordi, magari ricordando la gioia che avevo quando mi sono convertito al Signore. Non voglio ricordare l'onore che avevo di essere un figlio di Dio e che forse oggi non ho più. Non voglio ricordare le benedizioni del Signore che un tempo ho ricevuto e che forse adesso non sto ricevendo più. Ma voglio chiedere al Signore di aiutarmi a rivivere tutto ciò ogni giorno della mia vita, indipendentemente dai momenti belli, dei momenti meno belli, momenti difficili, momenti facili, perché non devono essere le circostanze a determinare, a condizionare la nostra vita spirituale. E oggi purtroppo in questo periodo vediamo che tanti credenti si lasciano condizionare da questi tempi difficili che stiamo vivendo. Terza immagine di questa donna. Abbiamo detto che ha perso tutto quello che aveva, ha perso la sua famiglia, ha perso la sua gioia, ha perso la sua libertà, ma non solo. Questa donna ha perso la sua relazione con Dio. Perché ha perso la sua relazione con Dio? Notate, capitolo 5, i versetti 17 e 18. Per questo langue il nostro cuore, per questo si oscurano i nostri occhi, perché il monte di Sion è desolato e vi passeggiano le volpi. In mezzo a tutta questa desolazione, in mezzo a tutta questa rovina, compaiono anche delle volpi che passeggiano per la città. Nel libro del Cantico dei Cantici, non ricordo la citazione esatta, ma è scritto di fare attenzione alle piccole volpi. perché queste piccole volpi possono guastare una vigna intera. Allora proviamo a chiederci se nella nostra vita ci sono delle piccole volpi che stanno passeggiando. Facciamo attenzione, perché una volpe chiama l'altra e così queste volpi pian piano iniziano a girare nella nostra vita, iniziano a girare intorno a noi e finiscono col prendere il sopravvento e possono guastare la nostra vigna, derubandoci di quello che Dio ci ha dato. E così facendo, noi perdiamo la nostra relazione con Dio. Infine, una quarta ed ultima immagine, e forse è quella un po' più pesante di tutte queste, l'abbiamo già letta, ma la rileggiamo al versetto 9 del capitolo 1. È scritto così: la sua sozzura era nelle pieghe della sua veste. Ci viene parlato di una veste sporca indossata da questa donna. Io sono certo che questa sera siamo tutti ben vestiti, siamo tutti ordinati, puliti. Ma pensate un attimo a questa donna. È scritto che la sua sozzura, cioè il suo sporco, era nelle pieghe della sua veste. Ricordiamoci la posizione di questa donna, seduta. E se voi riflettete un attimo, è molto difficile riuscire a vedere la sozzura, lo sporco di un vestito indossato da una persona seduta. Perché? Perché qui è scritto che questo sporco, questa sozzura era nelle pieghe della sua veste. E pensando a queste pieghe sporche che non si vedono perché seduta, mi è venuto da pensare a quella che è la nostra vita, che gli altri non vedono. La nostra vita nascosta, com'è? Quella pubblica quasi sicuramente di buon livello. Forse qualcuno dovrebbe migliorare anche quella, va bene. Ma qui si tratta di capire com'è la nostra vita, che gli altri non vedono. Cosa si nasconde? Che cosa c'è nelle nostre pieghe? A mio riguardo, voi non lo sapete, ma il Signore lo sa. Per quanto riguarda voi, io non lo so, ma il Signore lo sa. E io non posso chiedere a voi di pulire lo sporco del mio vestito, ma il Signore sì. Possiamo dire: Signore, aiutaci a pulire le nostre pieghe, che gli altri non vedono, ma che io so di avere. E se voi notate il versetto 9, continua e dice: lei non pensava alla sua fine. Significa che questo vestito se lo è tenuto addosso ed è andato avanti fino alla fine. Fino alla fine. Non stava pensando che quelle sozzure avrebbero impedito a quella donna di essere la donna che Dio voleva. Dio vuole una fine preziosa per tutti noi. Però è necessario pulire la nostra veste. È scritto in Apocalisse 22, 14: beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare nelle porte della città. E ancora in Isaia capitolo 1, versetto 18, conosciamo questo passaggio. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. È solo il sangue di Gesù, cari nel Signore, che può purificarci da ogni sozzura, da ogni iniquità, che magari gli altri non sanno, gli altri non vedono. ma che noi sappiamo di avere. Questa sera possiamo chiedere a Dio di lavarci da ogni forma di peccato, da ogni sporco che abbiamo sul nostro vestito. Vogliamo essere la Chiesa del Signore. E la Chiesa del Signore non è sporca. La Chiesa del Signore deve essere pura. La Chiesa del Signore non è vedova. La Chiesa del Signore ce l'ha il marito, ce l'ha lo sposo. Cristo Gesù. Un ultimo passaggio e concludo. Capitolo 3, versetti 22 e 23. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, ma si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. E questa sera Dio è pronto a rinnovare tutto questo nelle nostre vite. Se ti senti forse come oro oscurato, se ti senti come un utensile che è stato sparso a destra e a sinistra, puoi chiedere al Signore di essere rimesso al posto giusto. Puoi chiedere al Signore di tornarti a farti risplendere come i tempi di una volta, farti tornare a risplendere per la sua gloria. Come mai si è oscurato l'oro? Il motivo sicuramente è, ciascuno di noi lo sa. Il profeta Geremia qui stava attribuendo la colpa al popolo di Israele, al suo peccato. Dio non ha assolutamente intenzione di oscurare le nostre vite, ma egli vuole ridarci luce, splendente. Di certo io non so che cosa si possa nascondere nelle pieghe del tuo vestito, ma se c'è un vizio, abbandonalo. Se ci sono delle pendenze che ti stai portando indietro da tanto tempo a causa forse di poca maturità spirituale, a causa della carnalità, è arrivato il momento di lasciare agire lo Spirito Santo. Se c'è odio, rancore, l'amore di Dio è pronto a prendere il posto di tali sentimenti, a riempire i nostri cuori, la nostra vita, affinché possiamo dimostrarla agli altri, come Dio lo ha dimostrato a noi. Forse da tempo che stiamo pensando di abbandonare qualcosa. Non perdiamo ulteriore tempo, tempo prezioso. Forse abbiamo bisogno questa sera di togliere il nostro vestito e di affidarlo nelle mani del Signore. E noi sappiamo che la Bibbia dice che è possibile ricevere il perdono dei nostri peccati solo quando si ammette di essere dei peccatori, solo quando si riconosce il proprio peccato e lo si abbandona. Ma se si continua a dire non è un peccato, è solo una debolezza che ogni tanto cado, ogni tanto mi prende, allora, se pensiamo questo, Dio non potrà sradicare nulla dalla nostra vita. Ma solo quando confessiamo il nostro peccato, egli è fedele e giusto, è scritto in 1 Giovanni capitolo 1, da perdonare il nostro peccato. Ciascuno di noi, cari fratelli, conosce bene la propria situazione, conosce bene la propria vita, sa se siamo un po' oscurati, sa se forse abbiamo perso un po' quella brillantezza che Dio ci chiama ad avere. Riflettiamo. Questa sera il Signore ha messo sul mio cuore questo messaggio. Non so, magari forse qualcuno avrebbe preferito ascoltare qualcos'altro, ma il Signore mi ha guidato in questo. Facciamo sì che questa parola possa essere accolta nei nostri cuori come un messaggio d'amore da parte di Dio. Lasciamola scorrere nella nostra vita, nel nostro cuore, e facciamo sì che essa possa compiere gli effetti che Dio si aspetta. prendiamoci del tempo, magari, per stare da soli davanti al Signore, esaminiamo la nostra vita, perché solo allora potremo tornare a risplendere come l'oro puro, come i giorni di una volta, anche in questi tempi difficili che stiamo vivendo, non importa, affinché veramente possiamo risplendere per la gloria del nostro Signore e Salvatore Gesù. Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero vivamente di non essere stato più lungo di quello che dovevo. Che il Signore continui a benedire le vostre vite, famiglie e il servizio che rendete a Lui. Che Dio ci benedica. Amen. Amen.